Alla fine della scorsa lezione avevamo esposto in poche parole un'idea fondamentale espressa dagli Assumi, secondo la quale è razionale essere ignoranti in politica ed è perfino razionale essere irrazionali in politica. Detta così, questa frase, questo motto è piuttosto sibillino. Avevamo anticipato che questa idea possente che guida tutto il libro di Somin e che pone numerosi problemi agli scienziati e ai filosofi della politica verrà illustrato e analizzato nel capitolo 3 del libro di Somin, che si intitola appunto La razionalità dell'ignoranza politica. Prima di fiondarci in quel capitolo, vi inviterei tuttavia a guardare assieme a me l'indice di questo libro, che si trova all'inizio. In molti testi italiani si comincia a mettere l'indice all'inizio, come si fa nei paesi anglosassoni, e non alla fine, come si faceva un tempo, per motivi che mi risultano imperscrutabili. Nell'indice potete vedere innanzitutto la prefazione all'edizione italiana, da cui abbiamo largamente attinto perché è una prefazione di singolare chiarezza, brevità, ma anche completezza. Cioè l'autore in questa prefazione, come vi ricorderete, spiega come mai ha deciso di adattare, di far tradurre in italiano un libro che era nato soprattutto con riferimento agli Stati Uniti per spiegare la situazione statunitense, ma l'ignoranza politica è un affare, un problema che ha una dimensione molto vasta e pervasiva in molti stati democratici, tra cui anche l'Italia. Dopo i ringraziamenti si arriva all'introduzione. Attenzione che l'introduzione non è numerata, non, come si fa talvolta, non porta il termine capitolo 1, no, introduzione. E comincia a pagina 21. Sono 20 pagine di introduzione che qualunque studente intelligente leggerà molto bene, perché nei libri anglosassoni spesso l'introduzione è un gioiellino, che fa una specie di sommario delle tesi del libro, e in questo caso viene chiaramente delineato nell'introduzione il problema affrontato nel libro, la struttura del volume, capitolo per capitolo, quindi c'è un breve riassuntino di ogni capitolo e i fini che intende, gli obiettivi che si persegue, che persegue l'autore. Quindi in questo caso l'introduzione andrebbe letta anche dopo aver studiato l'intero volume. Attenzione che in tutti, diciamo, i saggi di autori anglosassoni c'è una struttura che si riproduce di volume in volume. E quindi nell'introduzione, talvolta anche nella prefazione, come abbiamo visto in altre lingue, nell'introduzione viene chiaramente descritto il tema, il problema affrontato, gli obiettivi dell'autore, la struttura del testo, capitolo per capitolo. Naturalmente il verbo è sempre al futuro, nel terzo capitolo farò questo, mi propongo di. Quando poi è finito il libro, cioè una conclusione, si trova una conclusione. E anche qui c'è una conclusione, non è numerata, anche questa volta la trovate a pagina 301, e sono una decina di pagine in cui l'autore, usando i verbi al passato, ripercorre il suo filo, diciamo, il filo della sua argomentazione e ti dice cosa ha ottenuto in quel libro. Di solito la conclusione finisce con alcuni punti di domanda, alcuni interrogativi che l'autore lascia aperti per dischiudere, diciamo così, ulteriori ricerche. Nelle conclusioni ci sono anche degli annunci su punti problematici che meriterebbero di essere discussi. Vi ho fatto questa illustrazione perché io ritengo che un buon saggio anglosassone moderno è il perfetto esempio di come si deve fare una tesi triennale o soprattutto specialistica. Questo è il modello retorico. Nella descrizione della struttura di questo volume pare chiaro che lo possiamo idealmente distinguere in due parti. La prima parte che va dal capitolo 1 al capitolo 4, è una descrizione, una descrizione innanzitutto della realtà delle cose per quanto riguarda l'ignoranza politica, quanto è vasta, quanto compromette il buon funzionamento della democrazia, cosa fanno gli elettori per rimediare la loro ignoranza, e il piano è soprattutto descrittivo, e poi soprattutto descrittivo nei primi capitoli, e poi anche compaiono considerazioni che potremmo definire di filosofia della politica, perché deve accadere quello che accade. E quindi, se dobbiamo proprio distinguere, nella prima parte, capitoli dall'1 al 4, c'è una prevalenza della dimensione esplicativa e descrittiva dell'analisi di Somin. Uno potrebbe dire che i primi quattro capitoli trovano agevolmente un posto sotto la disciplina scienza politica. Mentre dal capitolo 5 al 7, cosa dobbiamo fare? Questo potrebbe essere che fare, per usare un termine di leniniana memoria, qui Somin si misura con il problema operativo, prescrittivo di quello che si può fare o per ridurre l'ignoranza politica, che si è visto danneggia la democrazia, oppure per far funzionare la democrazia anche con cittadini che non solo sono ignoranti, ma che presumibilmente resteranno ignoranti per i motivi spiegati nella prima parte. Quindi i capitoli dal 5 al 7 possiamo idealmente metterli in un piano, in un scaffale della libreria, sotto l'etichetta filosofia della politica, perché il filosofo della politica non si limita a dire come stanno le cose, anzi presuppone una certa descrizione di come stanno le cose, per poi rispondere alla domanda qual è il migliore ordine politico possibile. E in questo caso Somin dà abbastanza per scontato che il migliore ordine politico possibile sia la democrazia, ma all'interno della grande varietà di ordinamenti democratici, sono tutti diversi uno dall'altro, si pone il problema di qual è il miglior tipo di democrazia possibile alla luce dell'ignoranza politica dominante tra gli elettori e i cittadini. Torniamo dunque alla prima parte, per arrivare poi al capitolo 3, naturalmente. Nel capitolo 1 si parla della dimensione dell'ignoranza politica, quanto è grande, quanto è vasta, ma cosa sanno i cittadini di chi decide cosa, della struttura del governo, di chi ha il potere di dichiarare la guerra, di chi è responsabile della politica economica nei vari paesi. Ci sono molte indagini empiriche alle quali Somin attinge ampiamente, per mostrare quanto grandi e pervasive siano le dimensioni dell'ignoranza politica. Nel capitolo 2 gli elettori ne sanno abbastanza per cosa? Per decidere bene, per non compiere grossolani errori di valutazione nel votare. Per esempio, per non votare un partito che sostiene politiche che all'elettore sembra contribuiscono a raggiungere i suoi fini o i fini della società nella prospettiva di quell'elettore, e invece non lo fanno. L'esempio è quello degli elettori che vorrebbero difendere le attività economiche del loro paese e pensano che sia possibile farlo attraverso dei massicci dazi sulle merci in entrata, e votano partiti che sostengono questi massicci dazi. In termine tecnico, questo genere di politiche si chiamano protezionistiche. Non è che un elettore nasce protezionista, oppure che ha una simpatia particolare per questa politica. In realtà, quasi tutti gli elettori vogliono la prosperità economica, e se votano un partito protezionista lo fanno perché pensano che questo sia il modo migliore per assicurare una prosperità economica. Ma la scienza economica ha mostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il protezionismo danneggia non solo gli stati da cui vengono le merci, colpite da dazi, ma anche gli stati che applicano queste politiche, e quindi si può dire che se gli elettori la pensano così, non ne sanno abbastanza per votare bene, anche nel senso di votare qualche partito che realizza i loro fini, perché in realtà votano dei partiti che usano mezzi sbagliati per quei fini. Gli elettori ne sanno abbastanza, appunto, la domanda, come potete immaginare la risposta che suggerisce Somin, è no. Gli elettori non ne sanno abbastanza, sarebbe meglio che ne sapessero di più. Purtroppo però ciò è impossibile. Il pessimismo totale di Somin emerge nel capitolo 3, che ha un titolo tremendo, che è La razionalità dell'ignoranza politica, e avrebbe potuto andare giù più duro, per esempio scrivendo anche qualcosa come La razionalità dell'ignoranza politica e dell'irrazionalità politica, ma vedremo poi nel capitolo che queste intuizioni e questo concetto è largamente presente. Il capitolo 4 ha un titolo che non è immediatamente perspicuo, si intitola Dove non arrivano le scorciatoie informative. E le scorciatoie informative sono quelle strade strette, un po' furbette, che l'elettore usa per cercare di avere l'informazione giusta, anche se non ha voglia di informarsi molto. Sarebbe come se io dovessi comprare dei salami via attraverso la rete, con l'e-commerce, no? Voglio comprare dei salami, e naturalmente i salami li fanno da molte parti in Italia. Non ho tempo di informarmi, ma mi fido di una rivista per consumatori cui sono abbonato da anni, finora non mi sono trovato mai male. Ci sono dei critici gastronomici in questa rivista, molto bravi, e beh, allora mi fido di loro. E che salame comprerò? Ma me lo dirà la rivista. Questa è una scorciatoia informativa. La scorciatoia informativa serve a decidere su questioni complesse, per esempio quale politica economica appoggiare attraverso il mio voto, ricorrendo a esperti autorevoli, di cui mi fido, che possono essere intellettuali, uomini politici, economisti, oppure, se davvero non ho tanto tempo, è da 40 anni che voto partiti azzurri o giù di lì, oppure partiti rossi o giù di lì, cioè è da 40 anni che voto partiti o socialisti o liberali o di ispirazione cattolica, lì è il mio cuore, lì sono degli uomini che ho ammirato in passato, mi fido di loro, ma che meravigliosa scorciatoia politica. Avere un leader di cui fidarsi, avere un partito di cui fidarsi. In Italia e in molti altri paesi del mondo ci sono persone che non hanno mai cambiato modo di votare, hanno votato sempre lo stesso partito. Oramai in Italia non è più possibile, perché i partiti sono tutti, i vecchi partiti che hanno fondato la Repubblica Italiana sono tutti morti e ce ne sono di nuovi. Ma negli Stati Uniti, per esempio, è da secoli che democratici e repubblicani si contendono la presidenza e le altre cariche locali. Occasionalmente altri piccoli partiti sono emersi, ma non hanno avuto vita facile, e quindi negli Stati Uniti ci sono persone nate democratiche che muoiono democratiche, nel senso di partito democratico, oppure nate repubblicane che per tutta la vita hanno votato repubblicano. Dove non arrivano le scorciatoie informative? Capite dal titolo del capitolo che Somin non è molto entusiasta sulle possibilità delle scorciatoie informative di aiutare un elettore a perseguire i propri fini attraverso il voto. E siamo arrivati al capitolo quarto, arrivati nel senso che abbiamo fatto una veloce rassegna di questi quattro capitoli, e nella prossima puntata affronteremo di petto il fondamentale capitolo 3, la razionalità dell'ignoranza politica. Un capitolo di 40 pagine, molto bello e interessante. Per onestà devo dirvi che gli altri tre capitoli di questa parte non sono difficili. ma diciamo non sono eccitantissimi, non vi inchiodano alla seggiola. Mettete pure vicino alla vostra poltrona una buona caraffa di caffè, perché sono pieni di dati, di informazioni, quindi non presento particolari difficoltà, però il mio gusto di filosofo si rivolge sicuramente al capitolo 3, di cui parleremo a breve.